Ciao a tutti e a tutti, noi siamo le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Bosconero dell'Istituto Comprensivo Guido Gozzano e questo è il progetto
Podcast Aparte, intervista a chi l'arte non avesse da parte.
Vi accompagneremo alla scoperta delle professioni in ambito artistico di cui forse non avete ancora sentito parlare. Speriamo che questo viaggio possa farvi conoscere nuove professioni, ma più in generale incuriosirvi e farvi aprire la mente.
Allora si parte!
Oggi parliamo con Elisa Talentino, illustratrice.
Benvenuta. Come ha capito che voleva fare l'illustratrice? Cosa l'ha spinta a scegliere questa carriera? Il suo stile è cambiato da quando è iniziata oggi?
Ciao, innanzitutto grazie a tutti per l'invito. E dunque, rispetto all'aver capito che cosa volevo fare, direi che non è stato chiaro durante il percorso scolastico, nel senso che quando io ho fatto l'Accademia di Belle Arti non c'erano all'epoca specializzazioni in illustrazione, io ho fatto pittura. È capitato un po' per caso, perché durante l'esame di fine corso di pittura il mio docente dell'epoca, guardando i miei elaborati, mi disse: guarda Elisa, queste cose che tu fai secondo me hanno più a che fare col mondo dell'illustrazione piuttosto che con quello della pittura. Io sono rimasta un po' sorpresa, perché insomma illustrazione pensavo che fosse unicamente tutto ciò che riguardava l'albo per l'infanzia, che è una credenza che c'è ancora adesso per i non addetti, diciamo un po' il sentore comune. E quindi lui, che insomma era un pittore ed era unicamente docente di pittura, mi aveva detto: io non sono molto ferrato nel mondo dell'illustrazione, però ti consiglio di informarti, ti consiglio magari di partecipare alla provare ad andare a visitare la Bologna Children Book Fair, che è l'evento internazionale più grande per quanto riguarda l'illustrazione per l'infanzia, così ti fai un po' un'idea e puoi capire dove andare a parare. E quindi insomma così ho fatto, sono andata con la mia cartellina di disegni molto ingenuamente sotto braccio, mi sono presentata agli stand degli editori per provare a far vedere il mio lavoro, che è stato giustamente anche cassato, perché era davvero molto molto ingenuo. E ne sono uscita un po' con il cuore spezzato, pensando che fosse difficilissimo, perché ho scoperto che non ero una pittrice, però le mie cose non andavano bene nemmeno per l'illustrazione. E poi niente, con il tempo ho poi iniziato a entrare un po' di più in quel mondo, a informarmi, grazie anche ad altri illustratori che ho conosciuto, grazie a una scrittrice all'epoca, una scrittrice di Torino che si chiama Guglia Risari, che mi aveva dato un po' di indicazioni su come muovermi, sulle case editrici. Ho iniziato a mandare il mio portfolio e ho iniziato a prendere parte a fiere ed eventi di settore. Non ha funzionato mandando il mio portfolio alle case editrici, nel senso che di lì non ho mai ricevuto risposta, però la partecipazione a concorsi e soprattutto l'autoproduzione, quindi il crearmi insieme ad altri amici, studenti e insomma disegnatori una serie di poster, t-shirt, stampe in serigrafia, fatte da noi con strumenti anche rudimentali, mi ha permesso di entrare in contatto con questo mondo dal basso, ecco. E di lì poi pian pianino ho accumulato materiale, per cui sono riuscita a partecipare a dei concorsi e il mio lavoro è stato selezionato proprio dalla Children Book Fair, dove pochi anni prima ero stata rifiutata. Sono stata tra i selezionati per la mostra internazionale dell'illustrazione e di lì è un po' nato tutto, perché pian piano quello ha dato una sorta di attestazione di merito, però è arrivato un po' così, non dico per caso, però come dire, non è stato troppo ponderato, è andata bene, ho fatto finché poi qualche cosa ha funzionato.
Da dove vengono le idee per i suoi disegni e da cosa parte per creare un'illustrazione nuova?
Allora, le idee per i disegni di solito vengono quando non ci si pensa troppo, e perlomeno per quello che è un po' il mio processo, arrivano dal cercare di lasciare liberi i pensieri e far affiorare le prime immagini che mi vengono, insomma, che un po' mi si palesano davanti agli occhi. Quindi ho notato che non funziona mai quando mi scervello, mi incaponisco e cerco di trovare razionalmente una soluzione grafica, ma quando lascio arrivare le immagini, quelle più semplici, mi rendo conto che detto così non sia tanto concreto. Vi faccio una, vi porto una citazione di un illustratore che io stimo moltissimo, che si chiama Guido Scarabottolo, e lui è un grande illustratore sia per l'infanzia che per insomma il mondo editoriale, commerciale, eccetera. Uno, insomma, per uno dei più grandi in Italia in questo momento. E lui mi aveva detto: le mie idee migliori mi vengono al mattino quando sono nel dormiveglia, quando la coscienza non è ancora del tutto attiva e quando insomma le ansie, il giudizio, la critica non sono del tutto attivi. Quindi cerco di ricreare uno stato mentale in cui cerco di non condizionarmi troppo e di non autocensurarmi, e le prime cose che mi vengono in mente me le appunto, mi scrivo dei piccoli appunti su un foglio di carta e da questo comincio a fare dei piccoli schizzi, ma parlo di non di schizzi elaborati, anche solo proprio disegnini con l'omino stickman facilissimi, e da quello poi arrivano, faccio dei collegamenti e quindi parto da una cosa piccolissima e poi aggiungo finché l'idea prende forma, però non nasce mai tutta in una volta, ecco, parto da un'intuizione minima, anche vaga, anche magari che potrebbe sembrare banale a prima vista.
Quanto tempo ci vuole per realizzare una sua illustrazione?
Allora, dipende molto dal tipo di illustrazione che mi viene richiesta, però parlando unicamente di tecnica, direi circa 3-4 giorni, perché c'è tutta la parte in cui il cliente mi spiega il brief, cioè mi dà le indicazioni su, insomma, su che cosa desidera, su quali sono le sue necessità, e la parte dell'ideazione. Di solito un giorno lo utilizzo per quella parte che dicevo prima, del buttare giù le idee, fare gli stickman e segnarmi i punti importanti. E faccio appunto dei primi bozzetti, poi il giorno dopo cerco di dare un aspetto accettabile a questi bozzetti, perché ovvio che lo stickman va bene per me, però non si può presentare al cliente, perché magari un'idea è chiara a me, ma se glielo faccio vedere così non deve avere possibilità di comprenderlo. Quindi la seconda parte è rendere un po' più visivamente gradevole questo bozzetto, però senza ancora starci a mettere i colori, giusto per far capire al cliente qual è l'idea, il concept. E di solito ne faccio 2-3, per un'illustrazione ne devo realizzare almeno 3 idee differenti. Le sottopongo al cliente, il cliente ne sceglie una e poi comincio a sgrossarla, quindi a partire da questa che ha scelto inizio a metterci del colore e faccio una seconda fase che è un bozzetto avanzato, e glielo lo faccio vedere al cliente per fargli capire che quell'elemento sarà di un colore, quell'altro di un altro, il fondo sarà in un certo modo, magari gli allego esempi dicendogli il fondo potrebbe essere come in quest'altro disegno qua, perché ovviamente se non so ancora se questa cosa andrà bene non ha senso stare a dipingerlo tutto, poi magari il cliente mi dice no, questa cosa qua non va. Quindi allego tutto del materiale, allego una mood board, la mood board è un insieme di immagini per far capire al cliente quale potrebbe essere il mood, cioè lo stile della tavola finita che vorrò realizzare, e una volta che il cliente mi dà l'ok e mi dice va bene, questa cosa qua con questo stile per noi funziona, un giorno per realizzare il definitivo, quindi per dipingere quello che si dice tra virgolette in bella l'immagine. Quindi nella migliore delle ipotesi ci possono volere 2 giorni, nella peggiore se si fanno tante modifiche 4-5, a volte anche una settimana, per avere un'immagine approvata giusta dal cliente.
Che strumenti usa di solito? Matite, colori, tablet, computer o una combinazione di questi?
Allora, uso le matite per la parte del bozzetto e poi dopo nel bozzetto avanzato uso una colorazione digitale, mentre una volta che ho avuto l'approvazione del cliente il definitivo lo dipingo tutto a mano, quindi dipingo su carta oppure su fogli di acetato a mano, scansiono le singole parti e poi le rimonto digitalmente con programmi di grafico, per esempio utilizzo Photoshop.
Qual è il disegno o il progetto a cui si sente più legata e perché?
Allora, uno dei progetti a cui mi sento più legata è un libro per l'infanzia che è stato pubblicato alcuni anni fa per la casa editrice Topi Pittori, che si chiama Quando il mondo era tutto azzurro, da un testo di un racconto di Sara Gamberini, la scrittrice. Ci sono legata perché affronta insomma, l'universo dell'infanzia, e ho avuto modo, avendo trovato un grosso parallelo con la protagonista del libro bambina, in quello che ho vissuto io da bambina in campagna, nelle campagne di Castellamonte qua in Canavese, quindi è stata una bella occasione per come dire, trovare, mettere su carta un filo nostalgico che rispondesse sia alle esigenze editoriali che mi desse modo di rivivere delle parti belle insomma, di quando ero bambina.
Le capita di ritrarre anche persone reali o preferisce creare personaggi immaginari?
Mi capita anche di ritrarre persone reali, anche se il modo che io ho di disegnare non si presta perfettamente al realismo. È una cosa che, insomma, tecnicamente posso fare, però non amo scendere troppo nel dettaglio, quindi devo sempre cercare delle caratteristiche della persona che mi permettano di sintetizzare alcuni tratti salienti senza diventare didascalica o iperrealista.
Nei disegni le sue donne sono super forti. Chi l'ha ispirata per ritrarle così?
Ma direi, anche se inconsapevolmente, però posso dire che siano state le donne della mia famiglia, che sono donne che per varie vicissitudini hanno dovuto affrontare situazioni anche complesse, quindi da una bisnonna che è rimasta sola molto giovane, che ha vissuto due guerre, perché insomma la mia bisnonna era del 1900 e si è fatta sia la prima che la seconda guerra mondiale sola con due bambini piccoli, alle prozie che mi hanno cresciuta, mia mamma, mia nonna, quindi sì, direi le donne super forti della mia famiglia.
Quali sono le difficoltà più grandi che incontra come illustratrice e come le supera? Le è mai capitato di sbagliare un disegno e di dover ricominciare?
Allora, le difficoltà più grandi di solito non sono tanto nel disegnare qualcosa, perché si trova sempre una soluzione tecnica per risolvere un problema pittorico. Il problema, lo scoglio più grosso è sempre l'accontentare il cliente, perché spesso il cliente che non ha... come dire, è difficile che abbia competenze artistiche. Può capitare che chieda delle immagini che hanno delle caratteristiche che di estetica hanno ben poco, e lui però non se ne rende conto, quindi il difficile non è tanto fare un disegno che gli vada bene quanto fargli capire che ciò che mi sta chiedendo magari è bello per lui, magari funziona per lui perché, che ne so, rappresenta bene la sua azienda o quello che vuole comunicare, ma esteticamente non funziona perché non risponde a delle regole grafiche di base o perché banalmente va contro qualunque principio estetico. Non è una colpa da parte del cliente, perché ovvio che se una persona nella sua vita ha sempre lavorato in un'azienda di un certo tipo non possiamo pretendere che abbia competenze grafiche, però è veramente uno scoglio difficilissimo spesso trovare il modo di dirgli: questa cosa che tu mi proponi non funziona, non va bene e io non posso farla come la dici tu perché non, come dire, esce con il mio nome. E quindi sì, se c'è uno scoglio enorme è proprio il vendere l'immagine al cliente, non tanto realizzarla.
Le è mai capitato di lavorare su un libro o un progetto scolastico per ragazzi? Se sì, che emozione è stata?
Allora, sì, beh, in parte qualcosina ho già anticipato con una domanda precedente. Sì, ho fatto appunto questo albo per ragazzi per Topi Pittori, poi ne ho realizzato un altro per Aboca Edizioni, che è un libro che si chiama Brevi lezioni di meraviglia di Rachel Carson, che è un sì, libro per ragazzi, ma anche un libro molto utilizzato da scuole e da educatori. E poi mi è capitato di scrivere un piccolo articolo, un piccolo inserto di un volume per gli istituti superiori grafici, quindi dove ho pubblicato delle mie immagini e ho raccontato l'iter, il processo creativo per arrivare a realizzare le immagini.
Cosa consiglierebbe a quanti di noi volessero intraprendere la sua carriera da grandi?
Vi consiglierei di essere molto tenaci, perché è un mondo, quello dell'illustrazione, in cui è un mondo molto allettante, nel senso che penso che sia il desiderio di tanti, soprattutto da ragazzini o da più piccoli, pensare di poter disegnare come lavoro. Quindi apparentemente può essere un po' come dire voglio fare l'astronauta, è un mondo bellissimo. E dall'altra, però, essendo un mestiere ambito da tantissime persone, come si suol dire, l'imbuto è molto stretto perché tutti vorrebbero farlo, ma i posti poi reali in cui c'è possibilità davvero di viverci e di farne un lavoro a tutti gli effetti con cui autosostenersi sono pochi, nel senso che non c'è spazio per tutte le persone che vorrebbero fare questo lavoro. Di conseguenza si alza tantissimo il livello, perché quando c'è tanta offerta ma poca richiesta capitano due cose. Uno, che i committenti tendono a pagare poco le persone, perché tanto se tu non sei d'accordo ce ne sono altri mille dietro di te che non vedono l'ora di farlo anche per un pagamento inferiore. E poi bisogna essere molto molto tenaci, perché si ottengono, per le stesse ragioni che ho appena detto, una quantità di rifiuti importante. Quindi se non ci si può abbattere subito, perché è normale, anche insomma le persone, gli illustratori più riconosciuti che conosco hanno dovuto affrontare una quantità di porte in faccia notevole, e quindi non si va avanti, come verrebbe da pensare che questo mestiere riescono a conquistarlo solo quelli più bravi a disegnare. In realtà la bravura non è un requisito fondamentale, come dire, non è l'unica cosa, ma è un requisito che si dà per scontato di base. Per assurdo vanno più avanti quelli più tenaci, quelli che sono capaci a come dire, a gestirsi e a costruirsi un lavoro. Io ho visto tanti illustratori bravissimi non farcela e gettare la spugna, andare a fare poi altri lavori, perché erano sì bravi a disegnare, ma erano magari, avevano difficoltà a gestirsi, che so, le finanze, anche solo a far valere i propri diritti, a non contestare i contratti, a volte un po' così furbi, che gli editori propongono. Mentre invece mi capita di vedere persone che hanno una capacità, una bravura magari nella media, non eccelsa, però insomma una capacità di base, farcele perché hanno tutte quelle altre caratteristiche, perché sono determinati, hanno la caparbietà e tirano, vanno avanti, si sanno gestire, sanno gestirsi anche tutta la parte finanziaria, perché poi dopo un po', se non è, come dire, se non è sostenibile, se anche sei bravissimo a disegnare, purtroppo tocca poi fare altri lavori collaterali, che è quello che fanno anche molti, molti illustratori, perché un altro aspetto è che molti illustratori poi insegnano nelle scuole, me compresa, che sono poi docente di illustrazione. Quindi tenacia, vi direi tenacia.
Grazie per aver risposto alle nostre domande.
Grazie a voi per l'intervista e per avermi invitata.
E per oggi la nostra chiacchierata finisce qui. Vi ringraziamo per averci ascoltato e vi diamo appuntamento alla prossima intervista. E ricordate,
imparate l'arte e non mettetela da parte!
Tutte le registrazioni sono state realizzate grazie alla preziosa collaborazione tecnica della Biblioteca di Riverolo Canavese, e si possono trovare sul sito della nostra scuola,